Ma quale due di denari? Due dei bastoni. Io sono un partita IVA. Per denari pochi e bastonate tante.
Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buonasera signor, sono Spagnaro.
Come mai è arrivato così in ritardo?
Ho infrociato la macchina, li mortacci loro, a dove sta accesso?
Di là, venga che l'accompagno. Dovrebbe cambiare la guarnizione della doccia.
Dove sta?
Di là.
Buon riparo.
Faccia con comodo.
E te credo.
Allora, molti si chiederanno perché abbiamo fatto questa curiosa combinazione questa mattina, Ghostbusters con lo Stagnaro della Casa Stregata, con Renato Pozzetto e Gloria Guida, un film veramente d'epoca.
Però ci stava sì. Il montaggio. Cara Deborah, buongiorno, buona
Ciao.
Settimana.
Buon inizio settimana anche a te, ai nostri ascoltatori, a Marco Lombardo e a Carlo Salvatore.
Allora, perché a Bologna un'agenzia immobiliare si sta specializzando, si è specializzata in
una vera nicchia direi.
Sì, una nicchia diciamo noir. Agenzia immobiliare delle case stregate, Ghost House, quindi casa fantasma, e è una nicchia, racconta proprio Fiorenza Renda, che è colei che ha deciso di dar vita a questa particolare agenzia immobiliare. Quello che in certi casi, la cosa più divertente forse da raccontarvi è questa, quello che in certi casi sembrava un ostacolo alla vendita, in realtà si è rivelata un'opportunità e lavorano su scala nazionale.
Ci sono degli appassionati del settore. Intanto va segnalato che abbiamo rubato la notizia ad una collega di Repubblica, Emanuela Giampaoli. Il pezzo era pubblicato appunto nei giorni scorsi, però ci è sembrato molto divertente, visto che noi di mercato immobiliare ci occupiamo molto spesso e abbiamo scoperto che ci sono davvero dei mercati molto particolari. A Fiorenza Renda l'idea è venuta vedendo su Sky una serie, Agenzia Roman, case infestate vendesi, su un agente immobiliare impegnato proprio a vendere abitazioni condivise con spiriti, fantasmi, persino ectoplasmi. E a dire il vero siamo già in contatto con una piattaforma TV, rivela, per realizzare anche il nostro reality. Ma insomma, quali immobili infestati sono stati venduti, Mauro?
Allora, l'abitazione di Francesca Alinovi molti anni fa è stata una delle prime, se non la prima. Era una critica che fu uccisa dopo aver ricevuto un'offerta di acquisto con caparra, e in realtà chi la stava vendendo non aveva detto all'agente immobiliare questo particolare, cioè che era l'abitazione dove si era consumato un omicidio. Però quando lei poi riferì al cliente che c'era, insomma, gravava questo passato oscuro sull'abitazione, ebbene il cliente era contentissimo e disse: no, ma guardi che io l'avevo già scoperto e in realtà stavo proprio prendendo questo appartamento per mio figlio che si sta iscrivendo al DAMS, e quindi mi pare un colpo di fortuna. Poi ci sono altri casi, una casa dalle credenze che sbattono, giuro che non è un film di Pupi Avati, la casa delle finestre che ridono, in via San Petronio Vecchio, sempre a Bologna. L'appartamento era già stato affidato per la vendita, uno dei due fratelli chiamò.
L'ha detto dopo, insomma, ha confessato dopo che era una casa un pochino particolare.
Sì, perché lui pensava, almeno questo signore qui che poi aveva così deciso, preso dai rimorsi, di informare l'agente immobiliare, che i fantasmi degli zii scomparsi aprivano le credenze, facevano sbattere porte, eccetera. Però in realtà il cliente che ha comprato poi non si è mai lamentato.
Esatto. Per la trattativa invece in corso, qua ci dovete aiutare voi perché non sappiamo bene dove collocare l'accento. La trattativa che in questo momento Fiorenza Renda starebbe portando avanti è quella per la vendita di un castello di Africo o Africo a Gaggio Montano, anche in questo caso con fantasma, assicura l'agente immobiliare, cioè quello di una fanciulla che ha deciso di mettere fine ai suoi giorni per un amore non corrisposto, chissà che prezzo.
In realtà Africo era un pastore che si innamorò di una ninfa,
allora,
e
Africo
riuscì ad ottenere peraltro l'amore della ninfa, che però poi lo ripudiò e quindi lui si uccise buttandosi nel fiume.
Magari ci sono pure i fantasmi di loro due in questo castello, chissà.
Non lo sappiamo. parliamo. Però oggi non parliamo di fantasmi.
No, per niente affatto, parliamo di tutt'altro e parliamo di figli da mantenere. Fino a che età? Qua è arrivata di nuovo un'importante ordinanza, in questo caso della Cassazione, datata lunedì 16 settembre, molto fresca, la numero 24731, una misura con la quale la Cassazione sembra voler lanciare un messaggio ai giovani mantenuti, tra virgolette, d'ora in avanti chi ha compiuto la maggiore età non avrà più diritto al mantenimento da parte del padre separato. Questa è stata una notizia che abbiamo trovato appunto su alcuni giornali nei giorni scorsi e che è stata giudicata un'ordinanza shock, perché praticamente si abbassa sempre di più l'età dei figli, appunto, che in qualche maniera devono trovare una loro strada, una loro autonomia, altrimenti i genitori non mantengono più. Questa mattina ne parleremo con l'avvocato Giorgio Vaccaro, un esperto del Sole 24 Ore di diritto di famiglia. Ogni lunedì ha un pezzo che in qualche modo in un altro commenta l'orientamento giurisprudenziale su questi argomenti, collaboratore appunto del Sole 24 Ore. Quindi stop al mantenimento con la maggiore età, i nostri diciottenni sono davvero idonei però, Mauro, a costruirsi un reddito, perché ci sembra veramente al giorno d'oggi un'età molto
diciamo che aspettiamo anche le vostre testimonianze, il vostro parere ai soliti numeri, il numero verde 800240024 oppure 349-238-6666 per messaggi SMS, messaggi WhatsApp. L'ordinanza, allora, poi i giuristi dicono sempre un'ordinanza non fa poi primavera, cioè non è detto che sia la determinazione definitiva, però è vero che qui la Cassazione ha detto una cosa molto precisa, cioè o il diciottenne dimostra che sta studiando, si sta impegnando, sta cercando un lavoro, insomma si sta attivando per costruirsi un futuro lavorativo o comunque una posizione, una formazione adeguata, oppure non c'è motivo, non ha diritto al mantenimento da parte del padre separato. Quindi effettivamente una posizione tranchant, se vogliamo dirla in lingua. Vediamo un po' che cosa ci saprà dire il nostro esperto, l'avvocato Giorgio Vaccaro.
Meteo Borsa.
Sticking with China, its stock market is soaring after the country's central bank made a big move to revive the economy. The CSI 300.
Now, shares of property companies rose sharply in response to China's central bank late on Sunday, saying that it would help banks to lower mortgage rates for existing home loans before October 31st.
Anche dalle TV cinesi, che comunque hanno dei conduttori che parlano in inglese, questa mattina chiaramente è stato dato grande spazio all'intervento, all'ennesimo peraltro potremmo definire intervento delle autorità cinesi, che provano in ogni modo a sostenere l'economia di quell'area. Tante misure prese la scorsa settimana, ma quella comunicata questa notte è un'altra iniziativa decisamente dirompente, perché la banca centrale ha deciso di disporre con un imperativo categorico a tutte le banche, rivolto a tutte le banche, il taglio dei tassi sui mutui esistenti in circolazione. Questa notizia questa mattina ha determinato sugli indici cinesi davvero delle prestazioni eccezionali mai viste, più 8% per gli indici cinesi, l'Hansen di Hong Kong più 2,53, è andata in una direzione totalmente separata. Per altre notizie, la giornata di borsa in Giappone, Nikkei meno 4,80, e questa mattina tutta negativa l'Europa, e andremo tra poco a spiegarne le ragioni. Lo facciamo con Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte. Bentornato a Due di Denari, buongiorno.
Grazie a voi e agli ascoltatori.
Allora, spieghiamo un po' meglio questa misura cinese, come dicevo prima, l'ennesima di una serie di giornate in cui le autorità hanno deciso di sostenere in ogni modo l'economia, il settore immobiliare, che è quello in particolare sofferenza, ma anche direi il mercato dei capitali, perché anche iniziative in questa direzione appunto sono state prese la scorsa settimana. Ma qual è l'importanza della misura comunicata questa notte?
Sì, abbiamo avuto da martedì scorso un crescendo di manovre quasi ogni giorno, così è come se lo stillicidio di manovre effettuate ogni giorno hanno un effetto maggiore anziché se comunicate tutte nello stesso giorno. L'ultima arrivata riguarda direttamente il settore immobiliare, quindi di fatto i consumatori statunitensi cinesi avranno a questo punto la possibilità di rinegoziare i loro mutui e quindi di scambiarli con mutui a tassi più bassi e quindi avere di fatto una rata più bassa e quindi più potere di acquisto. In ultima istanza, quello che vuole fare la Cina è avere un forte boost, una forte spinta ai consumi nel quarto trimestre e dimostrare al mondo che alla fine poi la Cina riesce a mantenere gli impegni, cioè l'obiettivo di crescita del 5% sarà onorato.
È una misura che sarà strutturale o comunque sono tutte misure quelle che sono state adottate appunto nelle ultime giornate che hanno così un carattere estemporaneo proprio per portare l'economia cinese a questa crescita del 5%, ma non c'è, come dire, un'ottica di medio-lungo termine?
Beh, per considerarle strutturali manca un ingrediente. In tutte queste manovre non si fa menzione alla parola investimenti. Sono tutte iniezioni di liquidità, sono anche stimoli come quella dei mutui prima ricordate, finanziamenti effettuati a vari agenti di mercato affinché acquistino azioni, anche le stesse aziende affinché acquistino azioni proprie, soldi cash dati direttamente ai consumatori, quindi meno ricchi, la prima volta che la Cina lo fa perché non l'aveva fatto neanche durante la pandemia. Quindi manca un ingrediente investimenti per considerarli strutturali. Quindi l'impressione è che la Cina voglia sì fare un ottimo quarto trimestre proprio per dimostrare come spinta di orgoglio ci entriamo il 5%, ma non strutturali, perché sono tutte manovre a presa rapide ma non investimenti più di lungo termine.
Tutto questo alla vigilia di un appuntamento politico estremamente rilevante per la Cina. Da domani una serie di giornate di chiusura per il mercato cinese, ma soprattutto una celebrazione estremamente rilevante.
Sì, il 1° di ottobre ogni anno la Cina celebra l'anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Quest'anno c'è anche un numero tondo, 75 anni. Per la Cina è un elemento molto importante, i cinesi sono educati proprio a rispettare moltissimo questo evento, anche perché nella narrazione che viene effettuata da diversi anni da vari leader, incluso ovviamente il presidente Xi Jinping, è che la Cina tornerà ad essere quello che è un po' lo significato stesso di parola Cina, cioè il regno di mezzo, quando si celebrerà il centenario, cioè il 1° ottobre 2049. Quindi è un momento di enfasi nazionalista molto forte. Queste manovre attuate quando c'è questa forte spinta nazionalista cinese possono avere un impatto maggiore sui consumi.
Questo impatto maggiore sui consumi potrebbe avere un buon effetto anche sulla, ad esempio, manifattura europea, che spesso lamenta il fatto che, ha lamentato il fatto in questi ultimi tempi di non avere più trovato questi consumi cinesi che assorbivano, domandavano ad esempio nel settore del lusso o in altri settori, sostenevano per così dire la manifattura europea.
Sì, alcuni settori hanno già, appena sono stati sentori di queste manovre da parte della Cina, ha avuto un primo effetto. Mi riferisco al lusso in particolare, che vive molto anche di export in Cina. Altri comparti, il manifatturiero che esporta molto in Cina potrebbe avere anche un altro supporto, però su quest'ultimo punto dipende molto anche da come saranno orientate le politiche sui dazi commerciali. Il 4 di ottobre è atteso l'incontro appunto tra gli esponenti dell'Unione Europea per decidere se rendere definitivi o meno i dazi sull'importazione di auto elettriche cinesi. Un momento importante che può sancire qual è l'atteggiamento che l'Europa intende avere rispetto alla Cina. In ogni caso credo che in alcuni comparti come quello del lusso le notizie che stanno arrivando per i prossimi 2-3 mesi almeno siano notizie positive.
Intanto stamattina abbiamo avuto un nuovo tonfo di Tokyo, meno 4,80%, che ci ricorda un po' quello che si è manifestato all'inizio di agosto, che aveva spaventato non poco la comunità finanziaria internazionale. Qua a pesare, dicono gli analisti, ma lei ci deve poi spiegare se è tra questi, il ribasso della produzione industriale ad agosto, sceso ben oltre le attese, e poi c'è anche l'attesa per l'elezione del prossimo primo ministro, Shigeru Ishiba. Viene raccolta così dal mercato appunto questa nomina così male?
Sì, perché c'era l'attesa che vincitrice uscisse la sua contendente, invece è arrivato Ishida che porta con sé è l'ex ministro della difesa, quindi alla fine anche l'idea di una Giappone che intende investire molto di più sulla difesa, l'Indo-Pacifico, le frizioni con la Cina eccetera, però porta con sé due fattori. Il primo, l'idea di assecondare, dire sì alle politiche di rialzo dei tassi della Bank of Japan. Secondo, implementare aumenti delle tasse soprattutto per le transazioni finanziarie, i buyback e quant'altro. Questo spaventa un po' i mercati. Adesso vedremo, Ishiba stessa ha indetto nuove elezioni politiche per il 27 di ottobre, quindi è un momento importante per il Giappone per capire che orientamento intende poi prendere.
E l'infiammarsi delle questioni belliche in Medio Oriente con Israele, il Libano, l'Iran e non so più cos'altro mettere, insomma, sta pesando sui mercati, ad esempio per quanto riguarda il petrolio.
Diciamo da un punto di vista di osservatore esterno, non economico, eccetera, sono le tensioni, fanno molto paura, questa escalation che si sta avendo. Se la guardo dal punto di vista dei mercati, credo che la variabile chiave sia: verrà coinvolto l'Iran oppure no? Al momento mi sembra che, al di là di dichiarazioni pro forma, l'Iran non abbia né la possibilità né l'intenzione vera di essere coinvolto, se non attraverso guerre per procura, tra l'altro un po' più complicate dopo quello che è successo con il leader di Hezbollah. Quindi se l'Iran non è coinvolta, è un tema in questo momento, quello sul petrolio, che si gioca da un lato sulla domanda globale, e qui la Cina ha un ruolo importante, e dall'altro su che cosa intendono fare i principali produttori di petrolio, e pare che l'Arabia voglia aumentare l'offerta di petrolio. In sintesi, credo che rimarremo sempre tra i 60 e gli 80 dollari a barile per il petrolio per ancora per qualche tempo.
Grazie ad Antonio Cesarano per essere stato con noi, Chief Global Strategist di Intermonte. Tra poco, nel collegamento delle 11.30, poi vi darò qualche dettaglio sulla seduta di Piazza Affari, che oggi è contrassegnata dall'allarme, dal profit warning lanciato da Stellantis, cioè quindi Fiat. Il titolo appunto ha un tracollo di quasi 14 punti percentuali, in questo momento si è portato ai minimi da 2 anni. Dettagli tra poco. Adesso andiamo invece alle altre notizie della giornata.
Ma se io compro una casa con fantasma, posso chiedere gli assegni familiari?
Poi dicono perché la gente strizza l'occhio alla Russia o alla Cina. E quelli abbassano i tassi sui mutui, pensano alla povera gente che non riesce a pagarli.
Ciao, due di denari, auguri per il 25esimo. C'ero anch'io il primo giorno.
Allora, mandateci altri messaggi vocali se vi fa piacere, naturalmente. A noi farebbe molto piacere riceverli per il nostro compleanno, il compleanno di Radio 24, che si celebra il 4 ottobre. Quest'anno sono 25, noi festeggeremo naturalmente, ma mandateci qualche chicca, qualche perla, perché poi vi faremo sapere che uso abbiamo intenzione di farne. Utilizzate il 349-238-6666 per i vostri messaggi, appunto, WhatsApp. Pensavo, peraltro, Mauro, per comprare la casa con i fantasmi, secondo te, se andiamo in banca a chiedere il mutuo fantasma, ce lo danno?
La casa green e la casa noir.
La rata trasparente, cioè quella che non si paga. Mi sembra
una rata fantasma. Non vorrei che poi fosse una rata fantasma che però si materializza alla fine.
E invece si è materializzato un bel aumento per le bollette della luce.
Oimè sì, e per i vulnerabili peraltro. Allora, diciamo, l'andamento è quello abituale. Arriva l'inverno, quindi insomma aumentano anche le richieste di energia, aumenta la richiesta del gas. Per adesso, nell'ultimo trimestre del 2024, sappiamo che aumenterà, quindi da domani, dell'8,8% la bolletta elettrica per gli utenti cosiddetti vulnerabili, quindi quelli che hanno avuto diritto a restare nel mercato di maggior tutela, non tutti gli altri che appunto o perché erano inferiori ai 75 anni o perché comunque non a basso reddito, non in condizioni di particolarmente disagiate, ecco che per tutti gli altri invece opera un differente mercato, che è quello che è attivo dal primo di luglio dell'anno di quest'anno. Sono questi che invece hanno l'aumento dell'8,8%, 3,4 milioni di famiglie. L'ARERA ha comunicato questo venerdì questo aumento, e questa variazione è dovuta appunto all'aumento dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità in conseguenza di incremento delle quotazioni del gas dovute appunto alla stagionalità. Non riguarda, ripeto, il grosso degli utenti elettrici. Secondo i calcoli di Unione Nazionale Consumatori e di Assoutenti, questo rincaro dovrebbe portare a una maggiore spesa per l'elettricità per i vulnerabili di 43 euro all'anno. Sono comunque incrementi sostanziosi, anche se restano al di sotto di quanto si pagava sia nell'ultimo trimestre del 23, sia ovviamente molto al di sotto di quanto abbiamo dovuto affrontare nel 2022, quando c'è stata la crisi energetica.
Io vorrei premiare questa mattina Giulio, perché invece suggerisce il tasso da applicare sui mutui che avremo bisogno di contrarre per comprare la casa con fantasmi, lo definirei, dice, un tasso da paura. Grandissima, cioè questa battuta dell'anno che noi apprezziamo molto. Allora, sapete che la Consob continua, perché ve lo raccontiamo praticamente una volta a settimana, ad oscurare tutte quelle piattaforme che offrono abusivamente sedicenti servizi di investimento che tali non sono, sono solo delle truffe. Ma nonostante questo, in molti continuano a cascarci. Pensate che c'è una piattaforma che si chiama 2139, 2139, 2139 Exchange, recentemente oscurata dalla Consob per operazioni finanziarie illegali. Ebbene, comunque questo oscuramento è stato tardivo, perché nel frattempo questi furfanti erano riusciti a truffare almeno 50.000 persone, fra cui molti residenti a Perugia, cadute vittime appunto di questa piattaforma. Questo sito, che operava appunto illegalmente senza le necessarie autorizzazioni, era riuscito ad attrarre migliaia di investitori promettendo, come al solito, guadagni immediati e facili tramite investimenti, guarda un po', in criptovalute e trading online. Dietro queste promesse però si nascondeva il consueto complesso schema piramidale, in cui solo pochi, e cioè i primi ad entrare nel sistema, riuscivano a vedere dei guadagni, poi la maggior parte degli investitori perdeva il proprio denaro. Lo schema Ponzi, insomma, possiamo definirlo in ogni modo, ma se vi arriva qualche suggerimento di investimento da parte di qualche piattaforma che vi suona, andate sul sito della Consob a vedere se magari è già stata oscurata, e anche se in realtà, se è già stata oscurata, teoricamente non dovrebbe riproporre servizi di investimento, ma spesso vengono oscurati, poi gli stessi personaggi ne aprono un'altra e operano con le consuete modalità. Quindi lasciate stare, vi prego, cioè noi siamo rimasti molto impressionati da questa storia di Perugia, perché il nostro impegno profuso in tutti questi anni, in particolar modo con il Serpente Corallo, ma possibile che non riesca a produrre dei risultati, Mauro?
Però diciamo che la paura di restare fuori da qualche grosso affare particolarmente favorevole, ecco, che porta anche a fare delle scelte di investimento così, come posso definirle, superficiali, poco accorte, insomma, porta verso poi il truffatore vero e proprio.
Allora, tanti messaggi, a parte quelli sugli auguri che noi apprezziamo moltissimo, continuate a mandarcene, ma stanno già arrivando anche dei casi di genitori che sono curiosi, sì, sulla questione dell'ordinanza della Cassazione e il mantenimento.
Una battuta che farà piacere a tutti i notai e ai giuristi in ascolto: se c'è la casa con fantasma, c'è il vizio occulto. Vabbè, niente, è una cosa proprio per amatori del genere.
Fatemi fare la borsa.
La borsa, la borsa.
Ah, buongiorno, io volevo comprare dei bitcoin, sapete indicarmi dove comprarli?
Due di denari.
Hai 18 anni, non sa dove aggrapparti, non sai dove.
La Giorgia Meloni vuole dare a in tredicesima un bonus di 100 euro. Eccoli, quelli con i gas e l'elettricità te li portano via.
Ho 18 anni, non sono come gli altri, non cerco un'università, ma cerco di calmarmi.
Io vi ricorderò di sicuro, perché il 4 ottobre è un anno che ho cambiato casa. Buona giornata, auguroni.
Buongiorno. Su questa sentenza della Corte avrei da dire: un ragazzo sicuramente deve dimostrare che sta facendo, che sta studiando e che sta portando avanti le sue passioni, ammesso che già le abbia. Doversi trovare lavoro a 18 anni, magari per potersi mantenere gli studi, vorrebbe dire essere sfruttato fino al midollo e non arrivare a nulla lo stesso, e questo ricadrebbe sulla mamma, perché già genitori separati, insomma, di papà che non pagano e lasciano in difficoltà le loro ex consorti, ce ne sono tanti.
Questo è un tema profondamente divisivo. In realtà i messaggi che ci stanno arrivando sono ulteriormente diversi e di tenore diverso. Certo. E lamentano il fatto di dover mantenere un figlio, se non che anche 18 anni, molto giovane, perché ci sembra il minimo arrivare a mantenerlo fino a quell'età, e però qualcuno si lamenta magari di avere figli particolarmente pigri, che non si impegnano a scuola, che non vogliono trovarsi il lavoretto. Quindi, insomma, poi leggeremo i messaggi di Fabio e di Giulia che ci sono arrivati poco fa.
Faccio solo un'eccezione prima di dare il benvenuto, anzi il bentornato ovviamente, all'avvocato Giorgio Vaccaro, per un'ascoltatrice che ci fa gli auguri per il 25esimo compleanno. Continuate, se volete, a mandarci messaggi vocali al 349-238-6666, messaggi di auguri per il nostro 25esimo compleanno di Radio 24. L'ascoltatrice che ci fa gli auguri è un po' particolare, perché ci dice che il 5 ottobre lei farà 100 anni. E allora, tanti auguri da parte nostra, esatto, da parte di Radio 24, a questa ascoltatrice.
Di cui purtroppo non conosciamo il nome, perché il messaggio appunto non lo indica, ma noi le mandiamo un grandissimo abbraccio lo stesso. Mauro.
Avvocato Vaccaro, bentornato.
Grazie, buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, qui ovviamente noi abbiamo segnalato questa ordinanza, in realtà i giornali ne hanno parlato, insomma, e subito si sono scatenate le varie posizioni. Ha potuto ascoltare quello dell'ascoltatrice che dice: ecco, questa però rischia di essere un ulteriore problema per le madri, che, perché di solito sono le madri a ricevere questo tipo di sostegno economico, che così si trovano magari private di questo sostegno da parte dell'ex coniuge, e altri che dicono invece: ah, meno male, perché anche a dare ho il figlio che non è particolarmente così vivace nella sua ricerca di una formazione, di un lavoro, e allora magari questo potrà contribuire a dare una spinta. Ricordiamo sempre che si tratta di un'ordinanza. Adesso non voglio rubarle il mestiere, però voi ce lo dite sempre: beh, se è un'ordinanza vediamo, perché poi ci possono essere tante altre pronunce di sentore diverso. Qui come dobbiamo orientarci, avvocato Vaccaro?
Ma guardi, la risposta è semplice, perché questa è un'ordinanza, ma è un'ordinanza che segue un canale aperto dalla Corte di Cassazione dall'inizio di quest'anno. Noi, il Sole 24 Ore, il 12 agosto, ha fatto uno speciale specifico proprio sui figli diciottenni e sugli oneri di mantenimento di questi in relazione alla crescita, all'età e al percorso universitario. L'ordinanza della quale stiamo parlando stamattina dice una cosa molto importante e specifica un concetto tecnico che adesso andiamo a chiarire più facilmente: l'onere della prova. Cosa vuol dire? Vuol dire che per legge la maggiore età presume l'idoneità al reddito, ma chiaramente se inizia un percorso di lavoro, se inizia un percorso di universitario o di approfondimento degli studi, l'onere del mantenimento viene mantenuto in capo al genitore non convivente, perché stiamo parlando di questo argomento, cioè quanto il genitore non convivente deve dare al genitore convivente con il figlio laddove il figlio non sia autonomo.
La cioè, parliamo esatto di una famiglia dove si è consumata una separazione, quindi c'è un'attribuzione di mantenimento.
Una separazione, un divorzio, una famiglia di fatto che ha cessato una convivenza, nella realtà è sempre il mantenimento del maggiorenne è un onere a carico del genitore che non convive più con il figlio. Qual è la novità? La novità importante che la Cassazione sta affermando da maggio, giugno, luglio è la specifica dell'onere della prova. Ecco la notizia che poi ha raccolto la stampa generalista. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui ho iniziato l'università, nel momento in cui mi sono allontanato dai 18 anni e quindi ho cominciato a compierne 20, 22, 23, 24, l'attenzione con la quale viene stabilito il mantenimento dell'onere a carico del genitore non convivente cresce, quindi l'attenzione cresce, e soprattutto l'onere della prova di questo mantenimento dell'onere è a carico del genitore che lo richiede, cioè del genitore che convive con il figlio. La sentenza che ci interessa ha riformato una pronuncia che diceva: il padre non ha dimostrato l'autonomia della figlia. La specifica della Cassazione è: il padre, ovvero il genitore onerato, non deve dimostrare nulla, spetta al genitore convivente con il figlio dimostrare che il figlio vada bene all'università, faccia un percorso di studi che non abbia interruzioni, si dedichi a cercare del lavoro e man mano che cresce il figlio questo carico di prove deve essere sempre più confortato.
Certo. Allora le leggo intanto i due messaggi che anticipavo prima. Giulia: un figlio di 21 anni che è ancora alle superiori e continua ad essere bocciato un anno no e due sì. Che l'ironia. Quanto può continuare a chiedere il mantenimento? Si tenga conto che non ha mai fatto un lavoretto in vita sua neanche per sbaglio. Fabio.
È molto interessante questo tipo di domanda, perché nella realtà il 21esimo anno di età e quindi diciamo l'allontanamento nel tempo dei 18 anni porta la Cassazione a specificare come l'onere del mantenimento del genitore abbia una funzione educativa, cioè di trasferimento del figlio verso il mondo del lavoro. L'omissione del percorso scolastico a 21 anni e l'inattività nel lavoro può far cessare l'onere in capo al genitore, perché il figlio maggiorenne ha come possibilità di acquisizione del reddito non l'onere a carico del padre, ma quelli che sono gli assegni che lo Stato riconosce alle situazioni meno abbienti e il codice civile riconosce con gli alimenti che sono una somma assolutamente più bassa e comunque standard e comunque caricata sulla pensione sociale rispetto al mantenimento del figlio. Quindi se l'onere del mantenimento è per legge proporzionato al reddito del padre, laddove il figlio non prosegua gli studi, non si dia da fare per cercare lavoro e abbia compiuto i 21 anni, quest'onere può essere ridotto fino agli alimenti perché è slegato dalla capacità del figlio di potersi trasferire nel mondo del lavoro.
Ecco, ma materialmente, adesso dovremo però fermarci tra 30 secondi per il traffico, sì. Ma materialmente, avvocato, cosa può fare il padre separato in questa situazione? Cioè smette semplicemente di pagare? Punto.
No, mai che non può, perché è un reato.
Ma bravissima, mai nella vita, immagino che possiamo approfondirlo dopo. La
certo.
Successiva. Esatto.
No, ma
mai nella vita sospenderlo.
Però comunicandolo magari un po' prima con un atto formale.
No, non c'è, no, bisogna chiederlo al giudice.
Ah, ecco.
Vale il mantenimento fino a quando non interviene una sentenza di modifica.
Ecco, questo ci premeva chiarirlo prima di fermarci per la viabilità, ovvero sia il traffico.
Mauro, siccome non coschei, dammi il traffico, così al manco farò un fiato di strada.
Due di denari.
Ma e io invece che continuo a versare al mio, che a febbraio dell'anno prossimo di anni ne avrà 30, cosa devo fare? Perché io mi sarei anche un po' rotto le scatole.
Giovani parassiti nulla tenenti, nulla facenti.
Ci sono anche tanti papà che pagano tanto e tante mamme che non fanno il proprio dovere.
Qua potremmo aprire un milione di parentesi, l'avvocato Vaccaro lo sa bene, ma adesso limitiamoci a questa ordinanza della Cassazione recentissima che stabilisce delle sorti economiche dei diciottenni. Paolo ci racconta, qua abbiamo in realtà il caso di una figlia ventenne, sono separato dal 2023, quindi dall'anno scorso, mia figlia ha 20 anni, non va a scuola, non lavora, vive con la madre, da gennaio mi ha chiesto tramite un legale il riscatto di una polizza scaduta il 23 maggio per un importo di 15.000 euro, per quanto va mantenuta ancora. Allora, intanto, se non la si vuole più mantenere, si deve fare un percorso preciso, avvocato Vaccaro, quindi stabiliamo questo, proprio perché un giudice può anche darvi ragione.
Esattamente, e nella realtà la Cassazione, così come ha fatto con l'assegno divorzile e con l'abolizione del tenore di vita per il divorzio, sta ristrutturando e spiegando sempre di più come le rendite di posizione non possano essere consentite, e tra queste ci sono quelle relative al mantenimento di figli ormai adulti che non ne hanno diritto. Per poter chiarezza su questo, il genitore onerato deve necessariamente rivolgersi ad un magistrato chiedendo la modifica di quel provvedimento che ha stabilito all'epoca l'onere del mantenimento del figlio. Ricordo che la domanda la fa il genitore onerato, la prova della sussistenza del diritto è a carico del genitore che riceve l'assegno o che convive con il figlio maggiorenne. Quindi è un'inversione normale dell'onere della prova, un'inversione importante dell'onere della prova. C'è un'altra cosa molto importante che dice questa sentenza, che quando il figlio sia cresciuto e quindi sia un giovane adulto, per mantenersi non può sfruttare l'obbligo di mantenimento del genitore, ma deve rivolgersi agli strumenti di ausilio ormai di dimensione sociale che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma l'obbligazione alimentare del codice civile, quindi gli alimenti. Questo significa che il genitore che oggi ha sulle spalle un onere di un mantenimento di un figlio ormai troppo cresciuto e magari troppo inattivo, con la domanda al giudice, mi raccomando, non si possono sospendere volontariamente e gli accordi che si possono fare in via privata non sono opponibili, quindi c'è il rischio degli arretrati, la domanda al giudice e l'ottenimento di un provvedimento di modifica fa cessare definitivamente quest'onere.
Volevo sottolineare che se lo può fare un genitore di un figlio diciottenne, figuriamoci se lo può fare un genitore di un figlio trentenne come quello che abbiamo sentito prima. Fabio ci racconta: sono Fabio da Verona, papà divorziato, un figlio che ha 19 anni, fra un mese deve fare l'ultimo anno di maturità, scuola online, non ha più voluto andare a scuola statale per l'ultimo anno in presenza, ha fatto una scelta diversa, pago mensilmente 900 euro per il mantenimento, purtroppo non riesco più ad adempiere al pagamento in quanto il lavoro è calato sensibilmente. Faccio presente che lui ha iniziato una piccola attività lavorativa il sabato e la domenica, posso chiedere al tribunale o tramite il mio avvocato di non pagare più il mantenimento mensile dei 900 euro. Quindi sostanzialmente la rinegoziazione anche del contributo, avvocato, è quello che abbiamo spiegato fino adesso.
Sì. Esatto, assolutamente sì, può richiedere, ma è importante richiederlo al tribunale, e la modifica può essere fatta anche in accordo con il genitore che convive con il figlio. Nella realtà la cosa importante è che la Cassazione ripete da ormai maggio 2024 e lo specifica con l'ordinanza in commento, è chi deve provare di avere ancora diritto è il genitore convivente con il figlio mantenuto, non il genitore che chiede il cambio di questo mantenimento.
Assolutamente.
Perché la maggiorità presume la capacità di produrre un reddito. Il lavoretto è un elemento molto importante per il quale deve essere data prova al giudice dell'esistenza del lavoro, e poi sarà il genitore convivente a dire: ma no, io non ce la fa, eccetera, eccetera.
Cioè potrebbe essere che il lavoretto, non so, non ha una stabilità sua oppure è solo stagionale,
sì,
eccetera.
Ma è l'inserimento nel mondo del lavoro che conta. Ci sono molte sentenze che parlavano addirittura del giovane che andava a fare il praticante in uno studio di un commercialista o nello studio di un avvocato, e già quello era il considerarsi inserito nel mondo del lavoro.
Beh, ma mi raccomando che il pagamento e la retribuzione di questo impegno lavorativo sia certificato.
Attualmente ne parli con un avvocato.
Esatto. No, ma è molto importante che ci sia la convinzione che la maggiorità stabilisce una linea di demarcazione rispetto agli obblighi rispetto al minorenne, e l'impegno del figlio con la crescita dell'età è sempre maggiore nella ricerca della sua autonomia. C'è un dovere del figlio di rendersi autonomo, questo è il succo della Cassazione.
Chiaro. Allora, che cosa ci manca da dire su questa vicenda, avvocato Vaccaro? Abbiamo già stabilito qual è l'elemento scioccante dell'ordinanza, cioè l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento. L'onere è a carico del richiedente.
Io credo che sia molto importante un passaggio di questa ordinanza. L'obbligo di effettuare una valutazione caso per caso sottolinea la funzione educativa del mantenimento. La funzione educativa del mantenimento è in grado di circoscrivere la portata dell'obbligo a carico del padre, sia in termini di contenuto che di durata. Questo è molto importante, proprio la funzione educativa dell'onere del mantenimento. Dopodiché, quando si tratta di diventare un giovane adulto, non è più possibile gravare su un genitore, ma ci sono i sistemi dello Stato per poter avere l'ausilio alla disoccupazione, chiamiamolo così, e all'interno della famiglia l'obbligo alimentare, che è un'altra cosa rispetto al mantenimento, sono 200, 300, 250, cioè sono somme assolutamente basiche.
La richiesta al tribunale di rivedere il mantenimento, avvocato Vaccaro, come nel caso di Fabio che ce l'ha chiesto poco fa, quanto tempo? Perché magari una persona come Fabio, da quello che capisco, se fa il libero professionista, quindi in questo momento il lavoro è fiacco e lui ha dei redditi appunto ridotti rispetto al passato che non gli consentono più appunto di versare questa somma mensile, 900 euro, che sono anche tanti, e quindi chiaramente un mese dietro l'altro magari è importante che il provvedimento venga preso in tempi rapidi. Quanto ci vuole in genere? Dipende magari anche dalla controparte.
Veramente dipende da tribunale in tribunale. È necessario sottolineare l'urgenza per la specificità della situazione dell'onerato. È chiaro che ogni cittadino che ha una difficoltà tramite il suo legale può rappresentare al tribunale, e il tribunale lo prende sicuramente in considerazione, la propria personale emergenza.
Quindi dipende anche dalla bravura dell'avvocato che segue.
Dipende anche dalla chiarezza da parte dell'avvocato che va a fare la domanda al giudice, esatto.
Allora, diciamo che un altro punto su cui la Cassazione ha provveduto a delineare una linea aperta anni e anni fa, no? Con il superamento del concetto del mantenimento del tenore di vita dei coniugi, e questo è un altro passo verso una determinazione differente. Abbiamo affrontato con l'avvocato Giorgio Vaccaro, esperto di diritto di famiglia per il Sole 24 Ore, nonché voce abituale per i nostri ascoltatori quando affrontiamo questi temi. Grazie avvocato Vaccaro.
A voi, buona giornata.
Torniamo domani, sì, dai.
Va bene.